In questa seconda parte della lezione faccio dunque il caso del lavoro femminile a partire dall'inizio del Novecento negli Stati Uniti e con alcuni accenni anche all'Europa e all'Italia. Alla fine dell'Ottocento, circa 1890, l'ultimo decennio dell'Ottocento, negli Stati Uniti il 19% delle donne oltre i 16 anni faceva parte della forza lavoro, quindi quasi un quinto delle donne in età da lavoro. Di queste donne lavoratrici il 68% non erano sposate, il 18% erano vedove e divorziate e soltanto il 14% erano coniugate. Un numero, quello delle coniugate, delle donne sposate, che sarebbe aumentato nel corso dei decenni. Secondo il censimento statunitense del 1900, circa 5 milioni di donne lavoravano come salariate fuori casa. Significava una su cinque nel paese, quindi circa il 20% delle donne. E nel primo decennio del Novecento le donne costituivano la metà della manodopera nelle fabbriche tessili e del tabacco e nelle fabbriche dell'abbigliamento superavano il numero degli uomini. Le donne nere lavoravano in una percentuale maggiore rispetto alle bianche perché i salari maschili degli afroamericani erano più bassi di quelli degli uomini bianchi. Si calcola che dopo la conclusione della Prima Guerra Mondiale la forza lavoro femminile non agricola negli Stati Uniti raggiungesse i 7 milioni e mezzo di donne. La maggior parte di queste lavoratrici erano bianche e erano giovani, per tre quarti erano non sposate e tendevano a concentrarsi nella produzione tessile, delle calzature, dell'abbigliamento e degli accessori, cappelli, guanti, fiori artificiali. Erano impiegate inoltre nei lavori stagionali, la raccolta di frutta e verdura, nell'imballaggio della carne e nell'industria dei sigari. Non vi deve stupire il fatto che sia negli Stati Uniti, sia nei paesi europei, anche in Italia, molte donne lavorassero nei tabacchifici perché le donne, avendo le mani più piccole, venivano ritenute più adatte a svolgere questo lavoro. Un fenomeno che è importante rilevare, esistente sia negli Stati Uniti, sia in Europa ed anche in Italia, tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, era il lavoro a domicilio, cioè molte donne lavoravano a casa moltissime ore al giorno nelle imprese dei tabacchi e dei fiori artificiali, della pelletteria e lavoravano a casa con i figli piccoli, facendosi aiutare dai figli piccoli che dunque non andavano a scuola. Venivano pagate pochissimo ed era un subappalto, un lavoro a domicilio che veniva attribuito a queste donne dalle grandi aziende. C'è un concentrarsi, come vedete, delle donne in questi decenni di fine 800, inizio 900, in tutti i grandi paesi europei e anche negli Stati Uniti, in gran parte nell'agricoltura, ma anche nell'industria, sempre di più nell'industria, con una percentuale appunto di lavoro svolto a domicilio. Un caso a parte erano le donne immigrate, perché le donne immigrate in parte lavoravano in fabbrica, ma in parte lavoravano nel piccolo commercio e anche nell'affitto progetto di camere, gestione di camere e ai pensionanti del proprio paese di origine. C'erano per esempio molte donne italiane immigrate negli Stati Uniti che gestivano proprio queste specie di pensionati per lavoratori maschi che erano emigrati senza le famiglie negli Stati Uniti. Questo sistema, questo dei pensionati, si chiamava boarding. Quindi sia le donne immigrate negli Stati Uniti che le giovani donne che erano figlie di immigranti e quindi erano nate negli Stati Uniti si cercavano di collocarsi, diciamo, nel mercato del lavoro, anche in un mercato del lavoro che non era tradizionalmente quello dell'agricoltura e quello dell'industria. Un discorso a parte per quello che riguarda gli Stati Uniti meritano le donne lavoratrici afroamericane. Perché fino alla metà della Prima Guerra Mondiale queste donne furono escluse dal lavoro di fabbrica, se non nei ruoli più umili e marginali, e furono relegate soprattutto nell'ambito del settore agricolo, del servizio domestico e della lavanderia. Facevano molto spesso le lavandaie o lavoravano come lavandaie nelle loro abitazioni. Nelle città del sud degli Stati Uniti le afroamericane lavoravano a tempo pieno almeno per una parte dell'anno in agricoltura, anche per compensare, come dicevo all'inizio della lezione, i bassi salari maschili. Ma nell'industria americana esisteva un sistema di segregazione razziale e dunque molte donne nere si opposero a questo sistema di segregazione che vedeva le donne bianche popolare le fabbriche americane dei primi decenni del Novecento, mentre loro ne erano escluse. All'inizio del Novecento negli Stati Uniti si diffonde anche la concezione, diciamo, della lavoratrice domestica, cioè che lavorava in casa, le donne che facevano il loro lavoro domestico a casa, come un'occupazione che avrebbe dovuto razionalizzarsi. Nascono infatti corsi di economia o arti domestiche sia negli Stati Uniti ma anche in Europa. Quindi già negli anni, nei primi anni, diciamo, primi decenni soprattutto del Novecento, si parla molto della necessità di meccanizzare il modo di cucinare, di meccanizzare il modo per pulire la casa e si incoraggia l'educazione domestica. Moltissime ragazze giovani e le scuole di economia domestica diventano centrali, diciamo, per l'educazione delle giovani o giovanissime donne. Quindi veniva lanciata l'idea di una casa molto meccanizzata, nascono i primi un po' rudimentali elettrodomestici e le donne devono adeguarsi e cercare di collaborare a questa razionalizzazione, diciamo, del lavoro domestico. Un aspetto che vorrei far notare e riguarda soprattutto l'Europa in questo caso è che i paesi europei in questa dinamica del lavoro femminile non erano tutti uguali, naturalmente. E si può dire che in qualche modo l'Europa fosse tagliata in due. C'era una crescita del numero delle donne attive nel mercato del lavoro, soprattutto industriale, nei paesi del nord, quindi in particolare Danimarca, Svezia, Norvegia, Inghilterra e Finlandia, che erano altamente industrializzati. Mentre i numeri delle donne nell'industria ristagnavano, almeno fino a dopo la Seconda Guerra Mondiale, nei paesi meridionali, diciamo, dell'Europa, e parlo soprattutto di Grecia, Italia e Spagna, dove esisteva ovviamente una presenza delle donne nell'industria, ma la crescita era molto più bassa rispetto ai paesi del nord Europa. La stessa cosa vale per l'istruzione. Perché se nei primi decenni del Novecento i paesi del nord Europa vedono una rapidissima crescita del numero delle giovani donne che frequentano la scuola anche secondaria, e parlo di Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia, molto inferiore è la crescita dell'educazione secondaria nei paesi della, Europa meridionale, ancora una volta Italia, Spagna, Grecia e Portogallo. Lo stesso vale per l'istituzione, universitaria, dunque per l'istruzione superiore. Perché intanto non c'è nei primi decenni del Novecento una distribuzione equa delle donne in tutte le facoltà, le donne erano meno presenti nelle facoltà scientifiche e avevano però difficoltà anche a frequentare facoltà come giurisprudenza e diritto, perché in molti paesi le donne, non avendo diritti civili, come abbiamo detto nella prima lezione, quindi diritti giuridici, non avevano il diritto di praticare la professione di avvocato o ancora più di magistrato. Per farvi un esempio, vi dico che le donne italiane laureate in giurisprudenza potranno accedere alla magistratura soltanto nel 1963, perché prima di quella data non avevano il diritto di farlo. Quindi molte donne laureate poi non esercitano la loro professione un po' in tutti i paesi del mondo occidentale e nei primi decenni del Novecento scelgono il matrimonio trovando molte difficoltà appunto a svolgere la loro attività professionale. Molto importante, una vera e propria svolta fu lo scoppio della Prima Guerra Mondiale nel 1914 e in tutti i paesi, infatti, occidentali cresce il lavoro femminile, perché in maniera esponenziale, perché le donne si recano nelle fabbriche a sostituire gli uomini che erano in guerra e al fronte. Quindi c'è una grande immissione di donne nell'industria americana, ma anche nelle industrie europee. E in occasione della Prima Guerra Mondiale crescono anche una serie di professioni che erano ancora avevano numeri bassi fino a quel momento. E per esempio cresce molto la professione delle infermiere che diventano un elemento, diciamo, centrale, una professione centrale fortemente femminilizzata proprio a partire dalla prima guerra mondiale. Bisogna anche dire che a partire da poco prima lo scoppio della prima guerra mondiale e soprattutto dopo, comincerà un incremento anche del lavoro nel settore terziario, quindi molte donne cominciano a lavorare in massa come commesse o a lavorare negli uffici come dattilografe, stenografe, segretarie e così via. Un impiego molto femminilizzato è anche quello delle operatrici telefoniche. E considerate che dopo la prima guerra mondiale le donne costituivano negli Stati Uniti, per esempio, il 99% degli operatori telefonici. Anche in questo caso, nel caso delle professioni, diverso è l'esperienza delle donne afroamericane, perché le donne afroamericane furono impiegate nella professione dell'insegnante, soprattutto dei bambini delle scuole primarie e dei bambini afroamericani. Quindi la prima guerra mondiale è uno spartiacque perché c'è una crescita occupazionale molto molto ampia, e naturalmente nel momento in cui la guerra finisce c'è un rientro a casa delle donne, perché gli uomini che non erano morti o feriti gravemente in guerra tornano nei loro posti di lavoro. Come vedete, anche qui prevale quello che all'inizio della lezione abbiamo definito male breadwinner model, cioè il modello male breadwinner, capofamiglia maschio, per cui le donne sono e costituiscono una manodopera di riserva quando gli uomini non possono lavorare in alcune fabbriche. E quello che cambia, diciamo, lentamente ma nel corso del tempo, è la proporzione delle donne sposate o con figli che entrano nel mercato del lavoro, perché come abbiamo visto, se all'inizio del Novecento le donne lavoravano prevalentemente finché non erano sposate o comunque non avevano fatto un figlio e poi uscivano dal mercato del lavoro, nel corso del tempo, nel corso dei decenni, questo succede meno. Soprattutto succederà sempre meno a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, perché anche durante la Seconda Guerra Mondiale le donne entrano in massa nel mercato del lavoro, ancora una volta per sostituire gli uomini, ma nella gran parte rimangono questa volta nel mercato del lavoro, anche se molte vengono espulse, anche in questo caso con il ritorno degli uomini dalla guerra, ma rimangono permanentemente in gran parte nel mercato del lavoro a partire dagli anni 50. Questo è vero sia per gli Stati Uniti che per la maggior parte dei paesi europei, soprattutto del nord Europa. È un po' meno vero per i paesi del sud, diciamo, Europa, ancora una volta Spagna, Portogallo, Grecia e Italia, e vi dico subito che in Italia il lavoro femminile non crescerà tanto negli anni del secondo dopoguerra e nemmeno negli anni del boom economico, che sono gli anni fine anni 50, primi anni 60, 1958-1963, ma in Italia il lavoro femminile in maniera stabile, diciamo, come lavoro femminile, diciamo meglio, come lavoro stabile si organizzerà a partire dagli anni 70 del Novecento. Quindi l'Italia è in questo senso un po' in ritardo rispetto ad altri paesi europei e anche rispetto agli Stati Uniti sulla stabilità, diciamo, del mercato del lavoro femminile che cresce appunto e si stabilizza a partire dagli anni 70 del Novecento. Per quello che riguarda l'Italia, di cui parlerete con il professor Verardo, un breve accenno soltanto al fatto che il fascismo blocca in gran parte il lavoro delle donne, perché il fascismo privilegia nettamente il modello male breadwinner, quindi a capofamiglia maschio, e addirittura nel 1938 una legge del governo fascista limita la possibilità delle donne a entrare nelle aziende pubbliche e nelle aziende private al 10% dell'intera manodopera. Quindi è chiaro che durante il fascismo il lavoro femminile è stato fortemente penalizzato e si è fermato molto più che in altri paesi governati, diciamo, democraticamente. Dunque, sintetizzando, c'è un cambiamento rilevante del lavoro femminile, un ingresso forte, sempre più forte in ambito industriale con la Prima Guerra Mondiale, ancora di più con la Seconda. Dopo la Seconda aumenta anche il lavoro delle donne nel settore terziario, quindi nel settore del commercio, degli uffici e in tanti e tanti settori dell'economia terziaria. E per quello che riguarda le letture che potete fare, ovviamente per chi è interessato a approfondire, no, nell'ambito dell'esame e del materiale da preparare dell'esame, vi consiglio un libro non più nuovo, ma molto bello sul il lavoro delle donne, curato da Angela Groppi, 1996, pubblicato dall'editore La Terza, e molto più recente il libro di Alessandra Pescarolo, Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea, pubblicato da Viella nel 2018. Ho allegato alcuni materiali alla lezione, tra cui anche delle foto sul lavoro femminile nel Novecento.